Rádio Jornal e Tchuma Pirada.
Buongiorno radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Spore, Radio Gramma, Radio Wombat e Radio Forte. E iniziamo con le notizie di questo giovedì 4 marzo 2021. Andiamo subito nelle notizie nazionali. Partiamo col carcere e Covid. A quasi un anno dalle rivolte carcerarie del marzo 2020 e dalla morte tragica di 13 detenuti, la Procura di Modena sembra intenzionata a chiedere l'archiviazione delle indagini sul decesso di 8 dei carcerati che hanno riguardato il carcere della città emiliana. L'inchiesta modenese era stata avviata con le ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo e morte come conseguenza di un altro reato, lo spaccio. L'overdose è la causa di morte ipotizzata, perlomeno dai consulenti della procura. La richiesta di archiviazione è motivata da un documento di 76 pagine nei quali i PM modenesi Di Giorgio, De Santis e Graziano ricostruiscono il contesto nel quale si sono verificate gli 8 decessi, sia quelli avvenuti presso il carcere di Modena, sia quelli constatati presso gli istituti di Verona, Parma e Alessandria. L'indagine, i cui accertamenti sono stati delegati alla Polizia di Stato, ha il suo principale fondamento negli esami autoptici che hanno accertato la morte per intossicazione da farmaci. A seguito degli accertamenti medico-legali e chimico-tossicologici, l'individuazione delle cause del decesso conduce per tutti alle complicazioni respiratorie causate dall'assunzione massiccia di metadone, in qualche caso accelerato e aggravato dall'assunzione di altri farmaci o da specifiche condizioni personali. Viene esclusa per tutti l'incidenza concausale di altri fattori di carattere violento, questo è quanto sostiene la procura. Ricordiamo che dei nove detenuti morti, 5 persero la vita tra le mura del Sant'Anna, mentre altri 4 morirono a seguito del trasferimento in altre strutture. I danneggiamenti al penitenziario resero inagibile gran parte della struttura, costringendo la polizia penitenziaria a spostare un gran numero di carcerati verso altre città, quali Parma, Verona, Alessandria e Marino del Tronto, in Ascoli Piceno. Nell'inchiesta modenese rientrano anche le posizioni di 3 dei 4 detenuti morti dopo il trasferimento, escluso Salvatore Piscitelli, per i quali si doveva effettuare una valutazione complessa. La decisione della Procura di Modena rischia di surriscaldare ancora di più gli animi di familiari e associazioni di base e movimenti, da quasi un anno senza risposte e senza certezze, proprio mentre si stanno preparando iniziative di piazza e sul web per commemorare i morti e tornare a chiedere verità e giustizia. Il 6 marzo le realtà di lotta e movimento hanno convocato un presidio pomeridiano davanti alla casa di reclusione di Modena con lo slogan «Strage di Stato nelle carceri». La mattina del 7 marzo 2021, ovvero di domenica, è in programma un'analoga iniziativa, sempre fuori dai muraglioni dell'Istituto di Modena, promossa dal Consiglio Popolare Sciopero Italpizza di Modena, con la partecipazione dei familiari delle vittime. Lunedì 8 marzo, invece, un nuovo appuntamento alle 11 fuori dalla sede romana del Ministero di Giustizia, in via Arenula. Martedì 9 marzo il Comitato per la Verità e la Giustizia sulle morti in carcere rompe il silenzio con un webinar alle 5:30. Sul sito di Radio Onda d'Urto potete ascoltare l'intervista a una compagna del Comitato Verità e Giustizia per i morti del carcere di Sant'Anna di Modena. Passiamo a Alex Silva. Cassa integrazione ordinaria a partire dal 29 marzo per oltre 8.000 dipendenti dell'Ex Ilva di Taranto per un periodo presumibile di 12 settimane. Per un massimo di 8.128 dipendenti, la cassa integrazione riguarda quadri, impiegati e operai di Taranto, praticamente l'intera forza lavoro del sito. Questo è quanto ha comunicato ArcelorMittal ai propri dipendenti, evidenziando che la pandemia ha avuto riflessi in termini di calo di commesse e ritiro degli ordini prodotti. La società afferma che nell'individuazione del personale da porre in sospensione si atterrà a criteri oggettivi derivanti dalla professionalità dei lavoratori, coniugate alla quantità e alla qualità delle lavorazioni di volta in volta da eseguire. Se fosse possibile, la procedura sarà sospesa e sostituita con la CIGE Covid-19, come è successo le scorse settimane. Aumento della povertà. La povertà assoluta torna a crescere e tocca il record dal 2005. Le stime preliminari dell'Istat del 2020 indicano valori dell'incidenza di povertà assoluta in crescita sia in termini familiari, da un 6,4% del 2019 al 7,7%, e con oltre 2 milioni di famiglie, quindi sia in termini familiari con oltre 2 milioni di famiglie, sia in termini di individui, dal 7,7% al 9,4%, 5,6 milioni di persone. Nell'anno della pandemia si azzerano i miglioramenti registrati nel 2019, quindi, e dopo 4 anni consecutivi di aumento erano stati ridotti in misura significativa il numero e la quota di famiglie e di individui in povertà assoluta, nonostante i valori fossero molto superiori a quelli precedenti alla crisi del 2008, ma secondo le stime preliminari nel 2020 le famiglie in povertà assoluta sono 2 milioni, per un numero complessivo di individui pari, come dicevamo, a circa 5,6 milioni. Quindi 1 milione in più rispetto all'anno precedente, al 2019. C'è stato anche un calo record della spesa per consumi delle famiglie, questo è quanto emerge dalle stime preliminari dell'Istat pubblicate oggi. L'aumento della povertà assoluta si inquadra nel contesto di un calo record della spesa per consumi delle famiglie, e su cui si basa l'indicatore di povertà. Secondo le stime, la spesa media mensile è tornata ai livelli del 2000, cioè di 20 anni prima. 2.328 euro, ovvero un 9% in meno rispetto al 2019. Stabili rimangono solo le spese alimentari, per forza, e quelle per l'abitazione, anche lì per forza, mentre diminuiscono drasticamente quelle per tutti gli altri beni e servizi, un meno 19%. Passiamo allo sciopero dell'8 marzo, probabilmente lo sapete già, la commissione di garanzia a sciopero ha vietato al comparto scuola la partecipazione allo sciopero generale dell'8 marzo e dopo le iniziali adesioni al momento solo i SICOBAS stanno valutando ancora se mantenere comunque lo sciopero anche nella scuola, questo malgrado il rischio di sanzioni per il sindacato e per gli insegnanti, quindi state a corte se scioperate lunedì, seguite i vari aggiornamenti e... Riportiamo invece dal sito di Non Una Di Meno, dove trovate il vademecum per lo sciopero, che invita anche a fare lezioni, a non fare lezioni, cioè ovvero a essere in silenzio, spiegare agli studenti il perché, a portare diversi, insomma, il fazzoletto fucsia o qualche simbolo o qualche schermo che rimandi allo sciopero. E quindi riportiamo dal sito e Non Una Di Meno: le limitazioni al diritto di sciopero nei servizi essenziali e non solo con la pandemia sono ulteriormente aumentate grazie al protocollo di intesa in merito alle procedure di raffreddamento nei servizi essenziali del 2 dicembre 2020, questo sottoscritto da CGL, CISL, UIL, SNALS, GILDA e ANIEF, a cui va tutto il nostro sdegno. La comunicazione della Commissione di Garanzia giunge a una settimana dall'8 marzo e impedisce di fatto il diritto di sciopero in uno dei settori ad altissima densità femminile. Ricordiamo che l'80% del corpo insegnante è composto da donne ed è tra i più importanti e più colpiti dall'emergenza sanitaria, proprio in una fase in cui si discute e localmente si sta già attuando una nuova chiusura delle scuole e quindi l'aumento di carico di lavoro degli insegnanti in presenza e in DAD. E lo sciopero femminista dell'8 marzo quest'anno assume un significato ancora più rilevante in un momento in cui la pandemia ha evidenziato le criticità e le fragilità delle istituzioni del welfare, in particolare della scuola, dovute a decenni di tagli e disinvestimenti, e ha scaricato ulteriormente il lavoro di cura sulle donne. Nonostante il diritto di sciopero del comparto scuola, invitiamo insegnanti, personale, ATA e studenti e studentesse a partecipare alle mobilitazioni organizzate nell'ambito dello sciopero femminista e transfemminista nelle piazze di decine di città italiane. Passiamo invece a un altro argomento: migrazioni e violazioni dei diritti umani. Trattenimento illegittimo nei centri hotspot, l'Italia non si è ancora adeguata a quanto stabilito dalla CEDU nella sentenza Heil Filia. Segnalate al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa le prassi lesive dei diritti umani. Questo è quanto affermano ASGI, A Buon Diritto, ONLUS e CILD in due note dirette al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che deve verificare se l'Italia, condannata per violazione dei diritti di alcuni cittadini stranieri detenuti illegalmente nel 2011, viola ancora le norme. Il Comitato dei Ministri discuterà il caso in una riunione a marzo di quest'anno 2021. Nell'ambito della procedura di supervisione sull'attuazione da parte dell'Italia di questa sentenza, la sentenza Heil Filia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, queste due comunicazioni segnalano alcune prassi lesive dei diritti che continuano a essere poste in essere all'interno degli hotspot italiani. E, queste comunicazioni sono state inviate in occasione della revisione che il Comitato farà a marzo per verificare se l'Italia ha rispettato quanto richiesto dalla Corte Europea dei Diritti Umani, la CEDU, che nel dicembre 2016 aveva condannato il nostro Paese per la detenzione arbitraria di cittadini stranieri nel centro di soccorso e prima accoglienza di Contrada Imbriacola a Lampedusa e a bordo delle navi Vincent e Audacia, e per l'assenza dei mezzi di ricorso effettivo contro tale trattenimento e le sue condizioni. Questo è complesso, però è molto importante, quindi vi leggiamo l'articolo che trovate su Melting Pot. Nonostante la sentenza sia del 2016, ancora oggi in Italia continuano ad esservi luoghi di privazione arbitraria della libertà personale di cittadini stranieri in arrivo sul territorio italiano. Tale detenzione avviene senza una chiara base legale, senza un atto scritto adottato dall'autorità competente e convalidato da un giudice, in assenza di un termine massimo di detenzione e senza fornire un'adeguata informativa sui motivi della detenzione, in aperta e grave violazione all'articolo 13 della Costituzione italiana e alle garanzie previste dall'articolo 5 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo. La detenzione informale è applicata in maniera sistematica durante le procedure di identificazione per classificare i cittadini stranieri in richiedenti protezione internazionale e non richiedenti protezione internazionale. In alcune circostanze, sistematicamente nell'hotspot di Lampedusa, questa detenzione informale è applicata anche successivamente, prima del trasferimento in altri luoghi destinati all'accoglienza o alla detenzione amministrativa. Ci sono anche ulteriori preoccupazioni che riguardano le condizioni di trattenimento, che continuano ad essere fortemente inadeguate e a non garantire il rispetto dei diritti e la dignità dei cittadini stranieri in arrivo, con particolare riferimento al centro hotspot di Lampedusa, anche durante l'emergenza sanitaria da situazioni di forte sovraffollamento. La prassi della detenzione ostacola inoltre l'accesso ad altri diritti fondamentali come il diritto all'informazione e alla difesa. Questo perché l'ordinamento italiano continua a non prevedere la possibilità di un ricorso effettivo all'autorità giudiziaria per contestare le condizioni di detenzione e l'eventuale mancato rispetto dei diritti previsti in materia di privazione della libertà personale. La stessa procedura, infatti, di reclamo al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, che è stata introdotta dal decreto legge del 2020 e il decreto legge 130, questa procedura di reclamo al garante non è prevista per le persone detenute in hotspot, creando una disparità di trattamento da chi è trattenuto in un CPR, che quindi avrà accesso a una serie di garanzie, e chi invece è trattenuto in un hotspot, che non potrà accedere a nessuna di queste
J'ai mis les voiles, oui, j'ai tué l'impossible. Ici, fille de l'étoile, vie de déboire, j'ai fui. Au large, je lâche ma rage et mes larmes, je suis et file quand les signes le
décident. E per andare alla sezione internazionale, a cavallo fra l'internazionale e il nazionale, riportiamo il report di febbraio 2021 dei soccorsi e respingimenti e naufragi nel Mediterraneo centrale. A due mesi dall'inizio del nuovo anno sono 5.033 i migranti che sono arrivati sulle coste italiane, e contro i 2.359 del 2020 e i 269 del 2019, come potete immaginare sono molto aumentate. Nel solo mese di febbraio sono arrivate Autonomamente o con il supporto di flotte civili della Guardia Costiera Italiana, 3.895 migranti, di cui una decima parte minori, tutti in fuga da mondi in cui ormai è impossibile sopravvivere, e questi casi si sono raddoppiati, come dicevamo, rispetto all'anno precedente, triplicati rispetto al mese di febbraio 2020. Sono in forte crescita le partenze dalla Tunisia, che hanno già aumentate dal mese di agosto a seguito del insostenibile crollo economico che continua a diffondere instabilità nel paese. In allarmante aumento sono anche i respingimenti operati in Libia dalla cosiddetta Guardia Costiera. Dall'inizio dell'anno fino al 1 marzo 2021 sono 4.000 le persone intercettate e ricondotte in arbitraria detenzione, 222 minori e almeno 142 dispersi e 28 corpi restituiti dal mare. Restano per il momento ancora senza volto e senza nome le vittime dei tre naufragi registrati nel corso del mese di febbraio. Il primo è stato a Lampedusa venerdì 19 febbraio durante un'operazione notturna di trasbordo effettuata dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza, e invece il secondo è in acque libiche sabato 20 febbraio, ovvero il giorno dopo, a seguito di un'operazione di soccorso effettuata da un rimorchiatore. Si sono salvati solo circa la metà. Il terzo invece a febbraio, a pochi chilometri dalle coste libiche, il 28 febbraio, e si sono salvate 95 persone su 125, sono morte quindi 30 persone. Decine di migliaia di persone sono vittime di inenarrabili brutalità per mano di trafficanti e miliziani lungo tutta la rotta che porta attraverso la Libia al Mediterraneo centrale, quindi non solo i morti nel Mediterraneo centrale, ma anche lungo tutta la rotta. Andiamo in Latino America, le lotte ambientali. Martedì 2 marzo sono compiute 5 anni dall'assassinio della lottatrice ambientale honduregna Berta Cáceres, e le organizzazioni della società civile del paese centroamericano sono state protagoniste di una giornata di commemorazione e lotta per la giustizia. Berta Cáceres, per chi non la conosce, è stata cofondatrice del Consiglio Civico delle Organizzazioni Popolari e Indigene dell'Honduras, il COPIN, ed è stata assassinata il 2 marzo 2016 a La Speranza per aver guidato una campagna per impedire la costruzione di una diga idroelettrica con un finanziamento internazionale sul fiume Sacro per il popolo Lenca, la sua comunità originaria. Da allora, il 2 dicembre 2019, 7 persone sono state dichiarate colpevoli e condannate per il suo assassinio, ma nonostante ciò solo una persona è accusata finora di essere l'autore intellettuale del suo assassinio, e questo nonostante un rapporto di un gruppo internazionale di esperti che segnala altre persone che potrebbero aver partecipato alla pianificazione del crimine. L'autore intellettuale David Castillo Mejía era l'amministratore dell'impresa Desarrollos Energéticos incaricata del progetto idroelettrico Agua Zarca. E secondo il COPIN, che prima e dopo l'assassinio di Berta Cáceres ha denunciato minacce da parte delle imprese idroelettriche e delle forze paramilitari, in varie occasioni gli avvocati di David Castillo hanno adottato misure dilatorie che fino ad oggi hanno provocato ritardi nel processo giudiziario. Organizzazioni dei diritti umani di tutto il mondo hanno ripetutamente sollecitato le autorità honduregne a garantire i diritti di accesso alla giustizia, alla verità e alla riparazione per la famiglia di Berta Cáceres e le persone che fanno parte del COPIN. L'avvocato statunitense e direttore dei progetti dell'Istituto della Promessa dell'Università della California, Joseph Berra, afferma che in Honduras, dall'assassinio di Berta Cáceres, decine di dirigenti indigeni e afrodiscendenti sono stati assassinati. Questi crimini sono rimasti nell'impunità e in questi casi la garanzia di non ripetizione è un principio e un criterio fondamentale.
Libre come il vent, j'ai mis les voiles, oui, j'ai tué l'impossible, si fi de l'étoile, vie, de tes boires, j'ai fui, au large, je lâche ma rage, mes larmes, je suis, je suis.
Il ritorno al potere del MAS dopo un anno di governo transitorio è stato celebrato come il ritorno della democrazia, dei diritti umani, della salvaguardia della Pachamama, e la vittoria del binomio Arce-Choquehuanca ha scongiurato la permanenza, infatti, al governo delle destre filogringos, con il corollario di razzismo e neoliberismo che ha sempre contraddistinto queste destre boliviane. E purtroppo Nonostante questa immagine pulita, propagandata dal governo, sta venendo alla luce le politiche del MAS e in fatto di estrattivismo e di razzismo istituzionale, perché viene usata una narrazione indigenista, ma nella realtà si attaccano quotidianamente proprio quelle comunità indigene che dicono di difendere i loro territori. E recentemente infatti il nuovo governo presieduto da Arce ha compiuto una serie di attacchi ai territori indigeni, in particolare alle aree protette del paese, con la deposizione dei direttori e la nomina di sostituti affiliati al nuovo governo, il tutto senza avere i requisiti legali stabiliti dal regolamento delle stesse aree protette. Questa denuncia viene dalla CONTIOCAP, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia, che assicura che questo è solo il primo passo verso l'eliminazione dello status di aree protette per favorire il settore agroindustriale ed estrattivo. Ricordiamo che Bolivia è uno dei principali, cioè uno delle principali Trovate un'interessante intervista per Global Project con Ruth Alipaz Kuki, Ruben Dario Arias e il portavoce Alex Wilcam Limanco, attivisti della CONTIOCAP. Altre brevi dal mondo: Birmania, il 3 marzo almeno 38 manifestanti sono stati uccisi dalle forze di sicurezza in varie città del paese. Nonostante la repressione, migliaia di persone sono scese in piazza per protestare anche il 4 marzo. L'inviata delle Nazioni Unite per la Birmania, Christian Schraner Burgener, ha invitato la comunità internazionale a rafforzare le sanzioni contro la giunta militare. Israele e Palestina, il 3 marzo la procuratrice generale della Corte Penale Internazionale, Fatou Bensouda, ha annunciato l'apertura di un'inchiesta su presunti crimini nella striscia di Gaza. Scusate, su presunti crimini di guerra compiuti nei territori palestinesi, Bensouda ha chiarito che l'inchiesta riguarderà i crimini compiuti sia dalle forze israeliane sia da gruppi armati palestinesi nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, a partire da giugno del 2014. Unione Europea-Ungheria invece, il partito Fidesz del primo ministro ungherese Viktor Orban ha lasciato il 3 marzo il gruppo del Partito Popolare Europeo di centrodestra. La decisione è stata presa in seguito a una riforma dello Statuto del Partito Popolare Europeo che permette di sospendere le delegazioni dei partiti che violano i principi della democrazia e dello Stato di diritto. Germania, il 3 marzo i mezzi di informazione tedeschi hanno rivelato che il servizio di sicurezza interno ha messo sotto sorveglianza il partito di estrema destra Alternativ für Deutschland per possibile minaccia all'ordine costituzionale. Il provvedimento permette di monitorare le comunicazioni del partito e di infiltrare degli informatori. E infine, negli Stati Uniti, la polizia ha rafforzato il 3 e il 4 marzo le misure di sicurezza intorno al Congresso a Washington, dopo aver ricevuto informazioni su un possibile attacco da parte di una milizia armata. Il 4 marzo è il giorno in cui in passato si insediavano i presidenti e oggi, secondo alcuni gruppi cospirazionisti, Donald Trump tornerà alla Casa Bianca. E prima di chiudere con questo radiogiornale del 4 marzo 2021, un paio di notizie dal locale bolognese. Udienza processo al CUA. Il 2 marzo è stata svolta la seconda udienza di questo processo, cominciato lo scorso 2 febbraio, a 23 studenti che parteciparono alle mobilitazioni contro il caro mensa nell'autunno 2016. A darne conto in un post diffuso su social network e canali Telegram il collettivo universitario autonomo, per le autoreduzioni in mensa dell'ottobre di quell'anno e le manifestazioni studentesche organizzate fra ottobre e novembre per rivendicare la riduzione del prezzo dei pasti, la procura aveva formulato le accuse di estorsione, interruzione di pubblico servizio, manifestazione non preavvisata, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, oggetto pericoloso di cose e porto di oggetti atti ad offendere. Spiega il collettivo come nell'autunno del 2016 erano in centinaia ad affollare Piazza Puntoni, al tempo provarono a chiudere con lo schieramento della polizia, oggi quelle stesse ragioni vengono portate in tribunale. Ma i prezzi della mensa universitaria appaltata alla società privata Elior erano e sono rimasti tra i più alti su tutto il territorio nazionale. Proprio per avere dei servizi fondamentali ad un prezzo accessibile, dal 2014 si avviò una mobilitazione che rivendicava l'adeguamento dei prezzi allo standard nazionale, permettendone così un accesso garantito a tutti gli studenti. Di fronte alla latitanza di Ergo e Unibo, la pratica dell'autoriduzione dei prezzi divenne il mezzo con cui centinaia di studenti e studentesse indicarono una soluzione concreta ad un bisogno concreto. Oggi 3 euro possono bastare, questo era quello che cantava il CUA e gli studenti che aderivano a questa protesta, e quindi la risposta della giunta Ubertini nell'ottobre del 2016 è stata la militarizzazione della mensa universitaria tramite l'ausilio delle forze di polizia. Teste rotte dai manganelli, cariche, caccia all'uomo in mezzo al traffico di via Irnerio, fermi, arresti, la zona universitaria presidiata come fosse una zona di guerra da camionette di polizia, e poi sono arrivate le accuse, estorsori, violenti. I capi d'accusa sono pesanti quanto grotteschi. Un castello di carta montato nella ricerca di un reato associativo, mai concesso neanche dai giudici, e come non citare la doppia pena inflitta dall'Unibo ad alcuni denunciati sospendendoli per 6 mesi dalle attività didattiche. Ancora dal comunicato di studentesse e studenti del CUA, lanciamo un appello di solidarietà concreta ed economica anche per far fronte alle spese del processo. Nel prossimo futuro aggiorneremo su eventuali iniziative di benefit in questo senso. La prossima udienza si terrà l'11 maggio, nella quale parleranno i testi della difesa. Potranno processarci, potranno incriminarci, ma siamo sicuri di essere nel giusto e di fronte a questi tempi sciagurati sappiamo di avere ancora più ragione di ieri. E invece sabato 6 marzo si terrà una manifestazione negazionista, una passeggiata per la libertà che per coloro che vogliono tornare alla normalità uniti contro questo governo. Partenza alle 6 da Piazza del Nettuno, è invitata a partecipare esclusivamente gente coraggiosa e consapevole che non indossa la mascherina, oggetto di oppressione e simbolo di questa dittatura sanitaria, nonché oggetto inutile e dannoso che avvilisce la nostra dignità come esseri umani. Questo è quanto si legge nella pagina Facebook dell'evento, e fra i cui organizzatori c'è Mattia Florulli, gestore del pub Halloween di via Stalingrado, quello che aveva deciso di tenere aperto nonostante le varie ordinanze di PCM. E che poi è stato sequestrato. Aperta a tutti gli italiani liberi, scrive Facebook, su Facebook Florulli, il Covid non è una cosa che mi fa paura, più di un tumore o di patologie ben più gravi, che sono praticamente sempre mortali. E più che altro mi fa paura tutto quello che sta succedendo intorno a me, ma non sono un negazionista, chiarisce. Quindi si tratta di una passeggiata di piacere, pacifica e salutare, volta a incontrare persone libere che rispettano gli stessi nostri ideali. E prendiamo l'agenda in prestito da ZIC, quotidiano online autogestito di Bologna. Oggi c'è un'iniziativa, un evento online alle 6, se cado io ci sei tu, percorsi di fuoriuscita dalla violenza. L'incontro potrà essere seguito tramite la diretta Facebook e promuovono varie realtà come il MIT, il Movimento Identità Trans, Non Una di Meno, La Mala Consiglia, Casa delle Donne, per dare visibilità a queste esperienze in un confronto costante con le difficoltà determinate dalla pandemia, ma anche per dare visibilità alla loro capacità di rispondere a quelle difficoltà, indicando possibilità e pratiche di sottrazione alla violenza che nel processo dello sciopero devono trovare voce e parola. Quest'anno ricordiamo che scade il piano antiviolenza firmato dal governo 5 anni fa, ed è quanto mai necessario sapere che la nostra battaglia per amplificare l'esperienza politica dei centri antiviolenza e sostenere gli spazi femministi sono sotto attacco, la stessa che ci ha portato alla scrittura del nostro piano. Questo è quanto riportano queste varie realtà che promuovono questo evento alle 6. Se cado io, ci sei tu. Domani invece, spesa sospesa dalla colonna solidale autogestita, dalle 5 all'Happy Center di via di Vincenzo 26, dalle 6 a VAG 61 in via Paolo Fabbri 110. Lunedì invece, presidio, investimenti pubblici su welfare e centri antiviolenza, alle 10 in piazza Roosevelt, promuove SGB. Spread, sportello per il reddito e autodeterminazione, dalle 5 per telefono su appuntamento a VAG 61. E poi i vari eventi e manifestazioni per l'8 marzo. In chiusura, la situazione rilevata delle centraline di monitoraggio autogestite low cost di Chiaria Tira è terribile oggi, probabilmente a causa dell'anticiclone, la mancanza di piogge. Veneto ed Emilia neri, Toscana e Liguria sul giallo-arancione, visto che ci piacciono i colori, e Milano invece rosso. Questo è quanto dal GR, ma la radio non si ferma qui, quindi oggi su Radio Spore ci sarà dalle 5 il Radio Mercato e nel frattempo vari programmi musicali come Balen e Sgumbei. Invece su Radio Wombat abbiamo Radio Pusherman dalle 3, La fuga del gatto in replica alle 4, Il fantastico urlo dei Balcani in diretta dalle 6, successivamente La stampa rassegnata in replica dalle 7:30 e infine Radio Garufa dalle 9:30 in diretta. Su Radiogramma dalle 2 trovate Cime di Funk, Raccontami una fiaba merenda dalle 4, alle 5 Ubriachi di Barbero e dalle 7 Mandrake e infine alle 9 Night Rockers. Infine su Radio Forte, dopo questo radiogiornale, all'1:30 trovate il Radiolone pomeridiano, e alle 4 Note al margine e Tab, 4:30 Binsr, e dalle 5 Centocelle Avengers, la musica si difende, alle 6 Radio Strega, per chiudere con Jashin e il Radiolone serale. Un saluto a tutte e a tutti e buona giornata di sole questo giovedì 4 marzo 2021.